lusso tale e nonostante avessimo scritto che era necessaria la prenotazione, adesso vediamo se riusciamo a farci stare tutti, se no qualcuno dovrà purtroppo rimanere fuori. E, allora, questa sera parliamo di natura. La settimana scorsa abbiamo parlato del rapporto tra l'uomo e Dio, questa sera del rapporto tra l'uomo e la natura. Riflettevo sull'immagine di copertina del libro di Paolo, che vi informo è già esaurito. Quindi quei copie che ci sono qua
ne hanno stampato
le vendiamo. Poi chi non la riesce a comprare questa sera la può prenotare.
Però noi vogliamo la fine.
L'editore ci ha detto che le ha finite, quindi un bel successo direi. Fatemi un bel applauso che siamo messi.
Meglio adesso.
Allora, come dicevo, questa sera ci sarà il professor Ghilardi che dialogherà con il professor Vidali. Il tema è complesso, ve lo anticipo subito, anche perché io ho letto il libro, ma per me che non sono un filosofo è stato difficilotto, però adesso loro ce lo spiegheranno per bene. Dicevo, la foto di copertina è emblematica di quello di cui tratta il libro, perché se vedete c'è una foresta con una strada che ci passa nel mezzo. Quella strada lì non può essere che un'idea dell'uomo, sicuramente non degli animali. E mi veniva questa riflessione che spesso i disastri ambientali, l'emergenza climatica e tutto quello che ci va dietro sono dovute a un'idea sbagliata che abbiamo noi della natura. Nel corso dei tempi sicuramente questa idea si è modificata. Oggi noi che abitiamo nei paesi cosiddetti ricchi probabilmente dobbiamo rivedere la nostra idea di natura se vogliamo sopravvivere. Un'idea di natura, secondo me, che è percorribile, lo dico, scusate, perché è nel mio settore di interesse, è quella che ha dato Papa Francesco nella Laudato Si. Lì il rapporto con la natura, secondo me, può essere rivisto in quei termini. Non vi dico altro, vi auguro buon ascolto, anche perché voglio lasciare il più tempo possibile ai due relatori, e vi auguro buon ascolto, vi raccomando di tenere la mascherina, sapete che le norme sono ancora in vigore fino al 30 di aprile, quindi per gli incontri culturali, nonostante noi siamo un negozio, ma in questo caso diventiamo una sala congressi, quindi ci vuole green pass rafforzato e mascherina FP2. Noi, per chi non ce l'ha, la diamo gratis, quindi quando venite alla conferenza non preoccupate. Vi raccomando di prenotare se volete venire ai prossimi incontri, perché l'affluenza vedo che è sempre molto elevata. Grazie e buon ascolto a voi.
Cambio di microfono per visualizzazione.
Grazie mille e grazie anche a tutti voi che siete venuti. È sempre una festa anche quando c'è una presentazione di libro, perché è un'occasione per incontrare persone, per scambiare qualcosa che va al di là delle idee. E le idee sono sempre portatrici anche di sentimenti, di emozioni, di storie. E quindi anche per me, insomma, è un piacere particolare discutere di questo testo e pensare insieme. Un libro è come dire, quasi più un'occasione di esercizio che non un insieme di idee finite che non chiedono di essere continuamente ponderate, soppesate, riprese, ridiscusse. Allora, l'idea che volevo presentare all'inizio mi è già stata rubata, perché quando Tony ha detto che il libro è complesso, è esattamente quello che volevo dire io. Perché il tema della complessità emerge da questo libro, distinguendola però dalla complicazione. Quindi è un libro complesso ma non complicato. Cosa vuol dire? Dopo magari ci arriviamo anche con più calma, ma vuol dire che questo testo in un certo senso tiene insieme la forma e il contenuto di cui parla, perché il contenuto, tema della natura, l'idea dello sviluppo di questa nozione dall'antichità ai giorni nostri e tutte le trasformazioni che anche nel contemporaneo sta subendo, nel nostro modo di provare a intenderla o nel nostro modo di dimenticarci che dobbiamo imparare a pensare o ripensare la natura, ha a che fare con la complessità, cioè con qualcosa che non dipende semplicemente dalla scomposizione di parti e dalla sommatoria di singoli elementi, ma qualcosa che produce un di più. noi esseri umani siamo sistemi complessi in questo senso, i nostri rapporti comunitari sono sistemi complessi. La natura non è sempre stata pensata così, ma inizia ad esserlo in un'epoca abbastanza recente. Allora, proviamo ad addentrarci nei vari capitoli, nelle sezioni di questo libro, perché secondo me può essere letto anche in modi diversi. Io suggerirei di leggere la prima parte del libro quasi come se fosse una detective story. C'è qualcosa che scompare, la natura. La natura come un tutto organico inizia ad essere pensata come physis, come natura, il termine appunto latino che è un participio futuro, e come un insieme di dimensioni di cui l'uomo fa parte. Questa idea di natura a un certo punto inizia a scemare, a eclissarsi, e nella modernità, collochiamo questa modernità tra la fine del Cinquecento e la seconda metà del 1600, tende a dileguarsi. Quindi questa specie di sparizione inizia a dettare un nuovo modo di affrontare il mondo in cui siamo. Si tratterà di capire, leggendo il libro, se c'è un assassino, se c'è un autore o se c'è un insieme di condizioni che determinano la scomparsa di questa idea di un tutto organico che chiamiamo natura. La modernità produce una sorta di estrema capacità, di potenza. La segmentazione della natura in ambiti di specificazione, di specializzazione, la fisica, la chimica, la biologia e poi l'antropologia, la sociologia, spezzettano l'idea di un tutto organico, distinguono nettamente l'umano, il culturale, dal non umano, che inizia a diventare naturale ma appunto nella sua segmentazione, e per guadagnare un'estrema capacità di dominio, di controllo, di previsione, perdono un senso di comunità, un'idea di comunanza. La prima parte del testo è effettivamente questo rintracciare genealogicamente. La genealogia è un modo di fare filosofia che Nietzsche, tra gli altri, ha individuato come particolarmente fecondo e significativo. E oggi i filosofi sanno che per riuscire a pensare un concetto è importante capire, non solo provare a distinguere e a definirlo, ma provare a capire da dove è nato, come si è sviluppato, com'è che arriviamo a definire le cose in un certo modo. Ma questa storia dell'idea di natura, che dà il titolo al libro, in realtà è la prima parte del testo, che poi invece arriva a toccare le questioni, diciamo, nodali del contemporaneo. Perché parlare di natura non può dire prescindere da parlare di quella che oggi è l'emergenza climatica, la crisi sistemica, di ciò che chiamiamo un pensiero ecologico. L'ecologia nasce come termine in metà dell'Ottocento, 1866, che viene coniato questo termine, ma è soltanto un secolo dopo che inizia ad essere preso davvero in considerazione il problema che la nozione di ecologia mette in campo. L'idea che ci sia una scienza, una disciplina, che studia la natura come oikos, in greco casa. Ecologia vuol dire questo, lo studio di una casa, della nostra casa. Non semplicemente di un ambiente che l'uomo può dominare, che l'uomo può, vuole, deve sfruttare, ma ritorna l'esigenza di pensare una relazione. E questo termine appunto non lo uso a caso, perché la nozione di relazione insieme alla nozione di natura era in un certo senso di nuovo un protagonista scomparso dalla scena. A un certo punto la sostanza, l'idea di sostanza, potremmo già far partire questo problema da Platone e da Aristotele, forse più da Aristotele che da Platone, ma la nozione di sostanza diventa la categoria primaria, ciò che sta sotto, ciò che identifico, ciò che isolo e quindi ciò che posso calcolare, ciò che posso misurare. Nella modernità l'idea di corpo, l'idea di sostanza, combacia perfettamente con l'idea di misurazione. Ciò che è esistente è ciò che è misurabile, ciò che io posso controllare è ciò che posso quantificare. Il complesso puzzle che si viene a costruire, quindi, in questa storia delle idee di natura e in questa trasformazione problematica del nostro rapporto contemporaneo con le idee di natura, è dato dal fatto che misurando io appunto riesco a gestire, e l'umano si sente per certi versi dotato di un maggior potere, ma al tempo stesso questa idea di natura, questa idea di ecosistema come sistema complesso, e qua dobbiamo pensare anche a Darwin e all'evoluzionismo, dobbiamo pensare ad una trasformazione della fisica all'inizio del Novecento che mostra la dimensione solo probabilistica del nostro potere conoscitivo, inizia a far perdere all'umano quella centralità che supponeva di avere. Quello che Paolo chiama il paradosso della postmodernità, citando anche Hans Jonas e alcuni teorici, alcuni filosofi del Novecento. Paradosso che appunto mostra un umano che raggiunge il massimo potere di dominio e anche di inquinamento e anche di invasione, invasività problematica nell'ambiente che abita, e al tempo stesso un umano che ha raggiunto questo massimo potere si sente fuori dai giochi, particella insignificante. Paradossalmente, invece, prima l'umano che sentiva di esercitare un potere minimo o nullo sulla natura, da quella natura si sentiva compreso. Io ho letto un po' questa trasformazione in parallelo con un'altra idea che Paolo non cita in questo testo perché ha a che vedere con altri percorsi, ma secondo me è interessante evocarla. È un'idea che Michel Foucault analizza nell'ermeneutica del soggetto, un ciclo di lezioni degli anni Ottanta, quando stava per morire, in cui proprio nel momento della modernità, sulla modernità sembra un po' appunto il maggiordomo della detective story di cui parlavo prima, il cattivo che fa sparire dalla scena alcuni soggetti. Diciamo che la modernità, appunto, con il potere euristico di comprensione delle cose che mette in campo, non solo fa sparire dalla scena l'idea di natura come un tutto organico di cui l'umano è parte, ma anche, questo è quello che dice Foucault, trasforma il nostro rapporto con la verità. Anticamente, forse anche per tutto il Medioevo, il soggetto umano sente di poter accedere alla verità soltanto tramite una trasformazione di sé, ma la verità a cui accede il soggetto che si è trasformato è una verità che salva. Nella modernità il soggetto non si pensa più come necessariamente in trasformazione, la verità è una verità a cui si può accedere semplicemente a livello intellettuale, cognitivo. Non richiede una trasformazione etica, ma quella verità a cui accedo senza dovermi trasformare eticamente non è più una verità che salva. È una verità che mi dà delle nozioni, che mi permette di calcolare delle traiettorie, le gittate dei proiettili o l'accelerazione dei corpi, ma non mi comunica più un senso di appartenenza. Prevedo, controllo, sparo sonde su Marte, ma rimane la domanda: e io che ci faccio qui? Che senso ha il mio rapporto con l'ambiente in cui vivo, con la comunità umana e non umana che abito? Ecco che allora il Novecento mostra questa sorta di groviglio, questa matassa di problemi. Un umano potentissimo che però ha un giocattolo che non sa controllare, che sfugge dalle proprie mani. Ha degli strumenti di mappatura del mondo, di modellizzazione, che però lo fanno rimanere in qualche misura fuori dai giochi. Il pensiero ecologico cerca invece di rimettere nei giochi l'umano, mettendo anche in linea di conto questa sorta di scollamento, questo inseguimento verso il potere. Bacone nel Cinquecento diceva come motto scientia propter potentiam, la conoscenza è finalizzata a una potenza, una capacità di fare. Allora forse il Novecento e il XXI secolo che abbiamo iniziato ad attraversare mostrano la necessità di pensare nuovamente la natura non più solo come segmentata in parti dominabili. Una grande intuizione cartesiana, scomporre un problema complesso in parti semplici per risolverlo, ma che appunto di nuovo segna il passo nel momento in cui la complessità di un sistema, come dicevo prima, non è la sua complicazione, non è semplicemente la somma di una serie di pezzi che io devo guardare, osservare, analizzare per poter risolvere le cose, ma devo rendermi conto che ci sono proprietà emergenti. Dal più semplice si può produrre un più complesso, ma quella complessità appunto sfugge ad un dominio. E quindi dobbiamo reintrodurre la nozione di limite, che era cara ai greci, che era cara alle società premoderne, che sapevano nella loro fragilità rispetto alla natura, però intrattenere un certo tipo di rapporti con la natura, conoscendo il limite, conoscendo la temporalità, la storicità, imparando ad aspettare la maturazione. Maturare in tedesco si dice Zeitigung, la maturazione. Zeit vuol dire tempo. Quindi maturare vuol dire accettare e accogliere che del tempo passi perché noi possiamo in qualche misura entrare in contatto con le cose. Non soltanto vederle, non soltanto porle a distanza, non soltanto rappresentarle. La rappresentazione è il grande modello conoscitivo della modernità occidentale. Rappresentarsi un oggetto vuol dire anche però lasciarlo a distanza. Non vuol dire lasciarsene catturare, sentirsi parte. Il limite e il tempo introducono, reintroducono anche il tema della trascendenza. Un sistema complesso è un sistema che resta eccedente a tutte le parti che lo compongono, anche a quella particolarissima parte che è l'umano, che è in qualche modo, dice Paolo, la coscienza stessa del mondo. Nel senso oggettivo e soggettivo del genitivo. Avere coscienza del mondo o essere coscienza del mondo significa da un lato che noi possiamo effettivamente pensare questo mondo, ma che al tempo stesso siamo il pensiero che il mondo ha su se stesso. Capite il rovesciamento anche di paradigma, il cambio di visione delle cose? Vuol dire che noi ci possiamo sentire non elementi estranei, in diritto di controllo e di dominio, ma parti integranti che devono in qualche misura avere cura di ciò di cui sono parte. E quindi il pensiero dell'ecologia contemporanea, quasi sorprendentemente, ma per chi magari aveva incontrato queste forme di sapere non così tanto sorprendentemente, incontra sapienze antiche. Incontra il buddismo, incontra il taoismo, incontra il pensiero presocratico dell'antichità, del mondo arcaico greco, in cui la relazione è più importante della sostanza. Non ci sono cose, corpi, fatti e finiti che in un secondo momento entrano in relazione, ma ci sono immediatamente relazioni che si condensano in corpi, che si coagulano in densità, diciamo, di spazio-tempo, di materia-energia. La relazione viene prima, ma non nel senso che debba essere ipostatizzata e quindi deve diventare una nuova cosa. Anche la relazione, un po' come nei campi magnetici, è contemporanea alle particelle che sono in scambio, che si relazionano appunto le une con le altre. Quindi la parabola che il testo costruisce è un po' questa: da un'idea di natura che nella sua storicità si trasforma, a un certo punto si eclissa e poi riemerge, come un fiume carsico che ritrova una sua evidenza, ha un'idea di complessità, all'idea di sistema, all'idea di informazione come categorie fondamentali per riuscire a pensare con occhi nuovi la situazione contemporanea, e infine una possibilità di riattivare il nostro rapporto con la natura non soltanto secondo modelli conoscitivi, ma secondo modelli etici. Ethos in greco si scrive in due modi, con la epsilon, e vuol dire comportamento, abitudine, con la eta, e vuol dire dimora. Quindi la nostra ecologia, la nostra disciplina che studia l'oikos, la casa, è anche una forma di etica, nel senso che è un comportamento che ci permette di ripensare quale sia la nostra casa, quale sia il nostro rapporto con la casa. L'essere umano, soprattutto occidentale, soprattutto il pensiero occidentale, bisogna dire, trovando questa forma di potenza che non ha uguali, che si è globalizzata per il suo potere di efficacia, ha però operato surrettiziamente uno scambio, ha attribuito all'essere delle cose delle proprietà che in realtà stavano nel modo di conoscere quell'essere. Siccome noi per conoscere bene il mondo lo matematizziamo, lo quantifichiamo, in qualche misura, inconsapevolmente, abbiamo finito per pensare che il mondo vero sia solo o quasi esclusivamente il mondo calcolabile, il mondo quantificabile, il mondo ponderabile. Allora la sfida è riuscire ad attivare nuove possibilità del pensiero, nuove risorse dell'immaginazione, per riuscire a pensare qualcosa che altrimenti rimane sempre al di sotto della superficie delle nostre categorie. È quello che i cinesi chiamano le trasformazioni silenziose. Il cambiamento climatico è una trasformazione silenziosa perché noi non ce ne rendiamo conto da un giorno all'altro. Una trasformazione non silenziosa è l'eruzione di un vulcano, è un terremoto, che possono trovare anche nei movimenti tellurici di lungo periodo delle cause, ma che improvvisamente esplodono e la cui evidenza non può essere negata. Le trasformazioni silenziose sono invece il fessurarsi delle rughe sui nostri volti, i capelli che iniziano a imbiancarsi e soltanto a un certo punto ci rendiamo conto di essere invecchiati, ma non ce ne rendiamo conto un giorno dopo l'altro. Il cambiamento climatico è esattamente una trasformazione di questo tipo ed è per questo che le nostre categorie così centrate sulla nozione di evento, di sostanza, di puntualità, ci rendono un po' inermi, un po' sguarniti per riuscire a pensarla. Allora guadagnare altre risorse del pensiero significa riuscire a attivare o a convocare nuove possibilità per l'immaginazione, e questo fa anche la filosofia, riuscire a immaginare nuove categorie, inventare parole per nominare il mondo, sapendo che quelle parole saranno strumenti utili per un po', ma che anche quegli strumenti potranno, forse dovranno essere abbandonati. Questa è, come dire, un'altra possibilità di rapporto con la verità che è data all'umano, non la verità come adeguazione alla cosa dell'intelletto. Dico oggi piove, oggi non piove, faccio una verifica empirica e dico questa è una proiezione vera o falsa. Una verità utile che ci aiuta a muoverci nel contemporaneo, ma se me lo lasciate dire dal punto di vista filosofico è una bassa verità. Addirittura Hegel diceva questa non è neanche una verità, questa è l'esattezza. Purtroppo molti filosofi confondono la verità con l'esattezza e credono che questo sia l'unico senso della verità. Invece la verità è qualcosa che ci accoglie, è la manifestatività, il darsi del mondo. Come diceva Wittgenstein, il fatto che il mondo si dia è il mistico, non come. Come lo possiamo studiare in tanti modi. Abbiamo bisogno di capire il come si dà il mondo, ma il che si dà, il fatto che noi stiamo qui, questo è il mistero della verità. E per essere degni di questa verità dobbiamo riuscire a corrispondere ad essa, ad accoglierla ed eventualmente anche, vivendo, morendo, esalando i nostri respiri, restituirla per non restare in debito con la vita e con la verità. Allora io non voglio restare in debito con Paolo per questo libro e quindi, essendo in debito con Paolo per un sacco di altre cose, una delle quali è il fatto che io sono qui a parlare di filosofia, allora gli chiedo come questo libro in qualche misura si è generato, cioè la complessità di questo libro, com'è che piano piano si è accumulata, si è combinata, perché quando uno scrive dei libri o anche dei saggi o degli articoli, non è che le idee vengano subito, non è che vengano squadernate nell'istantaneità di un'intuizione, ma tante volte si depositano, si sedimentano, si costruiscono attraverso i dialoghi, gli incontri, le notti e i giorni che ci accompagnano. E quindi un pochino da qui vorrei capire come sei arrivato a scriverlo, quali sono stati gli stimoli, eventualmente anche le esigenze, oppure le speranze, le idee che ti hanno accompagnato in questi mesi.
Grazie. Non vorrei rovinare questa bella presentazione aggiungendo qualcosa. Mi sembra di aver scritto un libro molto migliore di quello che credevo aver sentito dal cielo. E devo dire anche che sono colpito e felice di, di, di vedere molte persone, molti amici, molti colleghi, molti studenti, anche ex studenti, e devo dire che questo è già di per sé un buon motivo che mi rallegra e mi restituisce il tempo, l'impegno che ci ho messo nel farlo, e di questo vi ringrazio. Sì, non vorrei rovinare questa bella descrizione che devo dire è stata densa ma non oscura, anzi ha messo insieme tante cose che certamente ci sono, ma anche qualcosa di più, di questo ringrazio Marcello. Anch'io molto credito, ero sicuro che quando mi avesse detto sì sì te lo presento avevo detto no, il più è fatto, ed effettivamente come avete visto è andata esattamente così. No, quello che anche per stare in linea con quello che ho appena detto, che non è un ringraziamento qualsiasi, devo dire che c'entra molto il lavoro dell'insegnare nella nascita di questo libro, perché circa mi sono sempre interessato, occupato di filosofia della scienza, ma circa una decina d'anni fa mi hanno chiesto, io ho accettato, di insegnare in un corso che si intitola Filosofia della natura e della scienza alla Facoltà Teologica del Triveneto, corso che ancora faccio. E devo dire che quando ho cominciato ho detto, mi dico filosofia della natura e della scienza, farò filosofia della scienza. E di fatto così mi ero viste le cose. Mi è piaciuto scoprire, un po' alla volta, che invece c'era proprio un lato mancante nel discorso e che c'era un'intelligenza oscura, molto oscura, nell'aver data questa titolazione al corso, perché non esiste una filosofia della natura che si insegni nell'università in generale. Non ci sono grandi percorsi o filoni di scrittura su questo tema. Eppure più andavo dentro questa vicenda, più mi chiedevo, ma quanta importanza c'è nel capire che cosa ci sta succedendo? Perché devo dire che a questo lato, che si lega all'insegnare, allo studiare, ce n'è un altro che si lega alla vita quotidiana e alla percezione che personalmente, come credo molti di noi qui, ho avuto sempre più intensa, che stavamo mancando un appuntamento decisivo. Non avevamo in testa neanche la possibilità di capire il problema che avevamo generato. Ecco, questa è stata la cosa che ha accompagnato la scrittura e il mettermi a scrivere questo libro, l'idea di organizzare meglio i materiali che avevo in mente, e nel farlo, e anche questo un po' continua quanto diceva Marcello prima, questo libro ha cominciato a cambiarmi. Cioè, è stato un libro che mi ha messo sempre di più dentro percorsi che non pensavo di intraprendere e che invece mi sono serviti molto e che mi sembrano decisivi molto più di quando ho iniziati. Quello che c'è di chiaro è che c'è un disegno abbastanza leggibile. È sempre facile fare la storia di cose che sono molto lontane da noi, perché facciamo pulizia di tutta una serie di incertezze. E allora possiamo dire che c'è stato un momento in cui nel pensiero occidentale la natura è stata un vivente. Perché è questo il pensiero greco della natura. Un vivente intelligente. È così che si esprime Platone. Fantastica questa sintesi, lontanissima da noi. Eppure senza questa concezione in cui la materia stessa era vivente, noi non capiremmo la filosofia presocratica, neanche molta della riflessione che pure ci fu, non molta, ma ci fu sulla natura anche dopo Platone e con Aristotele. Comincia già con Aristotele un'idea più precisa, ma dentro ogni filo d'erba c'è la stessa logica che muove il cielo e le altre stelle, avrebbe detto qualcuno. È fantastica la sintesi aristotelica, perché io spiego nello stesso modo, con il passaggio dalla potenza all'atto, la vita del più insignificante dei viventi è il disegno stesso che il divino ha costruito nell'ordinare il mondo che siamo. Questa idea è transitata poi nel mondo cristiano, nel mondo medievale, nella cultura medievale, e lì è nata anche di nuovo una fantastica metafora. Infatti io dico, a un certo punto, se andate alla Cappella degli Scrovegni e guardate il Giudizio Universale, vedete sugli angoli a destra e a sinistra del Giudizio Universale due angeli, e voi dite, vabbè, sai che novità. Ma questi due angeli stanno tenendo, come se si potesse srotolare, un papiro che è in realtà il disegno di tutto l'universo. Quello che noi vediamo, capiamo che è un libro. E questa è la metafora. Nel mondo medievale la natura è stata un libro, un secondo libro dopo la rivelazione, un secondo libro con cui Dio ci dice chi è lui e chi siamo noi. Quindi capite che anche in quel contesto l'attenzione, la cura, quasi addirittura la religiosa e superstiziosa talvolta preoccupazione, sollecitudine che l'uomo aveva nei confronti degli eventi naturali era motivata. Era un altro modo, forse più adatto ai più semplici che non sapevano leggere, per capire cosa Dio voleva da me. E poi è arrivato il moderno, cioè il maggiordomo di cui parlava Marcello prima. Mi piace molto questa idea, veramente, cioè, bisogna andare a cercare sempre il maggiordomo. Ed è lui che ha fatto l'operazione. Poi io cerco, devo confessare che ho avuto qualche titubanza, io cerco quando parlo della svolta moderna di mostrare che cos'è stata, d'altra parte insomma, non c'era bisogno di mai per farlo, cioè questa spinta a fare una selezione. C'è un passaggio di Galilei che è molto chiaro, dice, noi abbiamo cercato le sostanze, no, nei corpi remotissimi e celesti, e il problema è che non abbiamo capito niente né di quelli né di quello che c'è più vicino. Forse ci andrà meglio se ci contentiamo di alcune affezioni. Fantastico questo passaggio, è decisivo e anche impegnativo. Ci sono cose della natura che non possiamo gestire, accontentiamoci di quelle che possiamo conoscere e che possiamo conoscere con certezza. Questa è stata la svolta che ha inaugurato la scienza moderna e, come dicevo, ho avuto della incertezza perché non vorrei neanche, e non penso nella mia testa, non ho mai pensato che la scienza moderna sia stata un male. È stata una potente semplificazione che ci ha permesso di essere più capaci di conoscere il mondo e anche di abitarlo. Il problema è che non è stato solo questo. E adesso questo è il senso della domanda che mi sono fatto. Se io pensassi oggi ad una natura, trovando la metafora che la definisce, qual è l'idea di natura che abbiamo? Che cosa diremmo della natura se dovessimo, forzandoci, ridurla ad un'immagine, ad una sintesi? Ed è lì che, come un vento impetuoso, diciamo, tutta la filosofia della scienza e la riflessione della scienza contemporanea, su cui io pure avevo, insomma, a cui avevo dedicato del tempo, mi è tornata come una risposta senza che ci fosse stata una domanda. Dalle scienze fisiche, dalla fisica quantistica piuttosto che dalla fisica relativistica, ma anche da quella grande svolta di attenzione al mondo biologico, dalla scoperta darwiniana e dalla teoria che ne deriva via via fino alla formazione, alla nascita del pensiero sistemico, la stessa cibernetica, sono state tutte scienze che davano un pezzo di risposta che aspettava di essere combinato. E come sapere di avere in soffitta un giocattolo a cui eravamo molto affezionati, che a un certo punto ci viene in mente che vorremmo, anche io ho una polystyle che non oso, io e mio cugino dovremmo farlo, non oso rimettere in funzione perché sono sicuro che non ci riusciremo, ci riuscivamo male anche quando eravamo bambini, ma ce l'ho lì e penso di poterlo fare e mi piace pensare di poterla rimettere in funzione. Bene, tu scopri che hai un giocattolo che non sapevi neanche di avere, che era fatto però di pezzi sparsi, di disiecta membra, che avevano bisogno di essere un po' rimesse insieme. E questo un po' è quello che mi è successo, quasi senza volerlo. Il che mi ha portato, sulle tracce che poi sono la seconda parte del libro, a riflettere non sulla storia del pensiero, neanche sulla storia del pensiero scientifico, ma su certe pagine della scienza contemporanea. Mi riferisco alla scienza dei sistemi complessi, mi riferisco all'intelligenza vegetale, mi riferisco all'ipotesi Gaia, che è in fondo un modo per credere e capire che la natura è capace di regolare se stessa integrando le perturbazioni che derivano anche dalla presenza umana in certi casi, facendo capire che quello che diceva Platone non è così lontano da oggi. E scopriamo lì l'idea di una natura come ecosistema. E devo dire che l'ultimo passaggio, ma qui adesso taccio, è stato quello di capire che noi non siamo, dico una cosa, io devo ringraziare Marcello perché è stato uno dei pochi che sono riusciti a farmi venire voglia di studiare il pensiero orientale e che non conosco, ma che mi ha affascinato molto per l'idea che appunto veniva citata, cioè questa idea che noi siamo impermanenti, che noi siamo temporaneamente, o vediamo temporaneamente i soggetti e gli oggetti che siamo, ma soprattutto che noi siamo una relazionalità che aspetta di essere compresa. È come se io dicessi ad ognuno di voi qui, bene, adesso smettiamo, chiudiamo gli occhi e riaprendoli, smettiamo di vedere oggetti e guardate solo i processi. Se vi dicessi di fare una cosa del genere, vi accorgereste che all'inizio non capiamo bene cosa può voler dire, ma in realtà scopriremo che tutto è costantemente in movimento, tutto è costantemente transitante da quello che temporaneamente è in qualcos'altro, e non sarebbe ciò che è, non sarebbe quel grumo di parziale permanere se non fosse legato a qualcosa a cui era vicino. Vi leggo due righe, non mie, di un filosofo tedesco che dice, ma tra l'altro sta per uscire un libro di Coccia che si chiama Metamorfose, che dice cose simili che vi consiglio di leggere, perché è questa lettura alla fine dei conti, e dice: in noi il tutto della natura è diventato uomo, non soltanto noi stessi, ma anche i quattro elementi, le piante, gli animali. Io devo il mio essere a tutte le cose, a tutti gli esseri grazie ai quali sono diventato quello che sono, il che significa che sono debitore anche all'ambiente naturale. L'essere divenuto assieme agli altri comporta tanto l'essere con assieme agli uomini. Noi abbiamo studiato molto le relazioni tra gli uomini e non abbiamo studiato abbastanza bene le relazioni con tutto quello che magari umano non è, ma che è parte di noi tanto quanto. E all'ambiente naturale, noi, non, senza questo, con essere con gli altri e con l'ambiente naturale, non saremmo noi stessi. Ecco, questa è l'idea a cui accennava Marcello prima, con cui il libro in fondo va, a cui il libro va a finire. E cioè pensarci come la parte cosciente della natura. Sì, una battuta, se volete, o una semplificazione. Anche perché tanto per capirci, se ci pensiamo così, e mi fermo davvero, noi non siamo più degli individui. Siamo una specie che pensa la natura che è e che si assume la responsabilità, avendo una capacità di intervento su di essa e su di sé formidabile, pensa anche il futuro e i futuri possibili di questa natura. Cosa significa che noi siamo la coscienza della natura? Cosa significa che noi siamo la parte che pensa? Se il nostro cervello pensasse di esistere da solo senza il corpo in cui abita, che cosa sarebbe di noi? Ecco, questo è il disegno e, se volete, anche un po' la storia che mi ha portato a scrivere questo libro e a parlarne oggi.
Grazie Paolo. Ti faccio qualche ulteriore provocazione, perché una volta che abbiamo un po' visto il quadro di insieme possiamo provare ad affrontare qualche dettaglio. Mentre parlavi mi venivano in mente delle cose, e succede spesso così, uno, come dire, anche un po' come nella commedia dell'arte, c'è un canovaccio, ci si mette d'accordo, poi si va in scena e si cambia tutto. Quindi volevo fare
delle
domande.
Siamo molto impegnati sul canovaccio, sapendo.
Quindi le cose che hai detto mi hanno già appunto evocato ulteriori questioni rispetto a quelle che mi ero un po' appuntato. L'ultima, ne cito solo una. La questione dell'identità, come si ridefinisce l'identità del soggetto umano ripensando la natura, e come un modo diverso di pensare la natura si riflette per converso di nuovo sull'umano. A segnare questa interconnessione, il fatto che appunto natura e cultura sono sempre in realtà concetti complementari che si chiamano, che si concatenano l'un l'altro. Ma la questione allora è pensarsi appunto non più come individui, ma come individui, come attraversati da fasci di relazioni, che però non toccano soltanto gli altri esseri umani, ma appunto anche la dimensione non umana. Qui possiamo di nuovo evocare quel filosofo tedesco che ho citato prima, Hans Jonas, che scrive alla fine degli anni 70 un libro intitolato Il principio responsabilità, che mette anche in crisi di nuovo un sistema tradizionale che l'Occidente ha elaborato per pensare l'etica, cioè un'etica tutto sommato orizzontale tra esseri umani, in cui il protagonista è sempre l'individuo che deve rispondere delle proprie azioni singolari a persone che tutto sommato condividono il suo spazio, il suo tempo, che vivono intorno a lui, che tutto sommato sono al massimo i suoi figli o i suoi genitori. E dice: no, oggi viviamo in un tempo, proprio per la potenza che la tecnologia contemporanea ci offre, in cui dobbiamo ripensare l'etica non più solo su base individuale, ma su base di specie. E non più soltanto in base sincronica, ma diacronica, cioè pensando alle epoche successive. Questo è un compito che, e qua faccio la domanda a te, mi verrebbe da dire, chiede un mutamento di prospettiva altro che epocale. Vuol dire che per la prima volta forse nella storia dell'umanità dobbiamo pensarci non semplicemente come poleis, come nazioni, come continenti, ma come specie umana. Se riuscissimo veramente a pensare questo, allora tutta una serie di conflitti interpersonali, tra nazioni, quella volontà di potenza nel senso dell'aggressione, dell'autarchia che si rivolge violentemente nei confronti dell'altro, verrebbero a cadere. Cioè l'attenzione all'ambiente e l'altruismo diventerebbero un modo buono di pensare, non un altruismo dettato da un comandamento, da un imperativo etico, ma fare pulizia del pensiero. Quindi filosofia diventa pensare bene per comportarsi bene. E anche questo un po' forse in gioco, la posta in gioco.
Sì, sì, ma infatti la partita è solo etica, cioè è solo etica. Io ricordo, come tutti voi, che diciamo una decina d'anni fa, una ventina d'anni fa, si discuteva dell'emergenza ambientale, si discuteva perché qualcuno la negava, perché bisognava giustificarla. Adesso, anche per quello che percepiamo, non c'è verso di sottrarsi a questa consapevolezza. Cioè, la cosa che noto è quasi peggiore, scusatemi, chi mi conosce sa che io sono un ottimista, ma questa cosa è veramente grave. Cioè, noi siamo oggi serenamente consapevoli che non possiamo procedere in questo modo, ma chiediamoci della vita di ognuno di noi, parlo per me, che cosa è significativamente cambiato perché questo non avvenga? Cioè, che cosa, pur nella consapevolezza del processo dentro cui siamo, e che è un processo che finisce per essere distruttivo, forse addirittura autodistruttivo, che cosa in questa consapevolezza produce un comportamento significativamente diverso, che non significa solo differenziare i rifiuti, vendiamoci, perché io ho avuto risposte così parlando, insomma, una volta non la facevo la differenziata, beh, punta tua. All'inizio del Novecento la quantità di antropomassa, cioè di beni prodotti dall'uomo, rispetto alla biomassa, cioè tutto il vivente sul pianeta Terra, era il 3%. Nel 2020 è diventato lo stesso numero. Noi produciamo tanta antropomassa quanta biomassa. Quell'antropomassa è dentro i nostri armadi, tanto per capirci, dentro i nostri magazzini, dentro i nostri soffitti. Allora, questa è la vera partita, e la partita è smettere di usare le categorie anche etiche che abbiamo sempre usato, che devo dire hanno anche funzionato, funzionano se ragioniamo solo nei rapporti tra uomini, ma la novità è un'altra. Cioè, prima Tony citava Papa Francesco con una lucidità sorprendente, non ha solo scritto quell'enciclica, è scritto, anzi si è fatto aiutare nello scrivere, perché è stato un lavoro collettivo quell'enciclica lì. Ma certamente è geniale aver detto che il problema di fondo dell'uomo, e se volete il senso del peccato, è nella rottura della relazione con Dio, con gli uomini, e fin qua tutto bene, ci siamo, ho presente, e con la terra. Questo spiazza completamente tutto, questo cambia la partita, è un altro gioco. Cioè se la relazione con la terra diventa decisiva per capire come noi viviamo la vita che ci è data da vivere, allora vuol dire che il nostro stesso sistema di valori deve cambiare. Ma Marcello diceva una cosa che è giusta e contemporaneamente quasi impossibile, cioè dobbiamo veramente cambiare i nostri, non solo sistemi di pensiero, ma le nostre organizzazioni politiche, i nostri sistemi di produzione. Dobbiamo diventare quella che Morin chiama una comunità di destino. È un'espressione che a me piace perché intanto fa capire che siamo una comunità, siamo una specie, siamo qualcosa che va al di là anche di quelle appartenenze con cui la fraternità si era giocata, cioè la Chiesa, gli stati, le comunità. No, siamo un'unica comunità e questa è la prima differenza. Ma è una comunità che è accomunata dall'avere e dal sapere di essere il destino della Terra. Ed è il futuro quindi che ci decide. Cioè non è il passato che dice chi siamo, non è come stiamo insieme, il presente che ci dice chi siamo, è quello che sapremo fare, è quello che sapremo essere. E quello che sapremo essere insieme agli altri. Cioè, io non so, noi i filosofi hanno questo di bello, cioè che buttano lì i problemi, poi la soluzione aspetta qualcun altro, in realtà anche a loro come persone. Però il cammino che abbiamo di fronte è enorme e quello che stiamo vedendo oggi è un pezzo di questo puzzle difficile da ricomporre. La fatica che vediamo e la mancanza di fatto che c'è nell'avere anche solo delle organizzazioni internazionali capaci di assumere per certi aspetti o su certi problemi una capacità di indirizzo e anche di vincolo. Noi dobbiamo lavorare sul grande e sul piccolo. Quello che invito a fare è intanto cominciare a lavorare là dove è possibile, e cioè dal proprio giardino, da sé, dal vicino, che è a noi vicino, perché lì possiamo essere già un segno di cambiamento. Ma questo cambiamento passa attraverso la distruzione di alcuni valori, ne cito solo uno, l'utile. L'utile. L'utile non serve a nulla, cioè è proprio la negazione di se stesso. Cioè siamo arrivati al punto in cui costruendo una società e un apparato produttivo basato sull'utile e inventandoci che più massimizziamo l'utile di ognuno di noi, meglio stiamo tutti, siamo arrivati a capire, adesso anche questa è una novità che abbiamo finalmente capito, che la diseguaglianza cresce, non si distribuisce. Non basta questo e non serve, e l'utile è inutile. Perché che cosa serve? Serve, e cito di nuovo Jonas che ha citato Marcello, quella relazione che hanno i genitori con i figli. E che dovremmo avere anche con i figli dei figli, e con i figli degli altri figli, e con anche i figli, sapete che mi è venuta in mente questa battuta cretina, i figli dei fiori, cioè gli altri fiori, non soltanto i figli umani, ma anche quello che umano non c'è, perché noi ne siamo responsabili. Cioè l'assunzione di responsabilità è la vera grande novità a cui dobbiamo guardare. In fondo, mi permetto questo slargo perché siamo in una libreria che lo consente e lo faccio molto volentieri. La specificità del cristiano, secondo me, scimmiotto Bonhoeffer nel dirlo, è la capacità di sentirsi responsabile, di assumersi la responsabilità del problema in cui lui è e in cui noi siamo. La capacità di sentirsi responsabile è il diverso orientamento etico che è chiesto a tutti noi. E ci sono questi inciampi che dobbiamo conoscere, che dobbiamo riconoscere, che dobbiamo superare, e non so se ci riusciremo, questo sarà possibile solo se ci lavoreremo in tanti, o meglio, se ci lavoreremo quasi tutti.
Abbiamo ancora 5 minuti e quindi non mi posso esimere da rilanciarti un'ultima cosa, sempre un po' sull'onda di quanto dicevi, nel senso che hai citato questioni religiose, teologiche, e in effetti, anche se nel libro emerge soprattutto una parte dedicata alla idea di natura nel Medioevo, però riaffiora anche tra le righe questa necessità di ripensare il rapporto con la trascendenza, e per certi versi ci sono anche stati autorevoli studiosi di matrice cristiana che hanno letto la modernità come un'estrema forma di pervertimento del cristianesimo. Cioè, proprio ciò che il cristianesimo non voleva dire è stato invece messo in primo piano, per esempio la separazione dell'anima dal corpo, che non è un punto centrale del cristianesimo, anzi, oppure la lontananza dell'assoluto, del trascendente rispetto all'immanenza, diventano invece delle cifre costitutive del moderno, ma come forma, come dire, di pervertimento, di perversione del cristianesimo. Allora, da riflessione sulla natura mi verrebbe da dire, almeno per quella parte di Occidente che anche senza credere si riconosce comunque nel solco di categorie di impronta cristiana, forse deve anche ripensare teologicamente il rapporto con la trascendenza. Forse uno dei grandi, come dire, babau di una certa impostazione teologica, cioè il panteismo, può essere riattivato magari in una forma più raffinata che potremmo definire panenteismo. Quindi non immediatamente tutte le cose sono Dio, ma Dio è in tutte le cose. E con Dio possiamo anche immaginare diverse dimensioni, non solo il Dio cristiano, una dimensione divina di, appunto, di trascendenza, di eccedenza, qualcosa che non può, non deve cadere sotto necessariamente il dominio del quantificabile. Quindi lasciare un posto vuoto a tavola per permettere che la ecclesia, che la chiesa, non sia soltanto una parrocchia, se mi concedete la battuta. Allora anche quella vecchia frase teologica extra ecclesia nulla salus diventa, cioè ritrova una sospettata verità, perché ecclesia diventa l'universo. Allora è chiaro che uno da cedonista può dire è ovvio, è scontato, ma non è così scontato per come è stata pensata tendenzialmente l'ecclesia. Ultima cosa, forse dobbiamo anche, quando è che uno, come dire, tiene alla propria casa? Quando anche ama se stesso. Se noi non amiamo noi stessi come esseri umani, allora possiamo anche dire, ma che vada al diavolo questo pianeta. Magari cerchiamo già altrove, su Marte, delle possibilità. Però è chiaramente che quell'amore per sé non deve essere quello che i greci chiamavano filautia, l'attaccamento smodato ad un autos, a un sé considerato individuale, autonomo, autarchico. Quindi tutte queste cose si saldano, secondo me, proprio in un modo diverso di rapportarsi con un sé aperto, vuoto, direbbero i buddisti, relazionale, e con una trascendenza che al tempo stesso si dà nell'immanenza.
Mi piace parlare di trascendenza, ma non vorrei parlare di Dio, perché è questione importante, e come dicevo mio amico, delle cose importanti non bisogna parlare, bisogna farle capire se vogliamo, ma non bisogna parlare, non è per questo che non ne parlo, però perché mi piaceva sottolineare un aspetto della trascendenza che forse ci sfugge. C'è una, se avete visto Pina di Wim Wenders su Pina Bausch, avete presente questa danza, c'è una donna in uno spazio abbastanza solitario che cammina e a un certo punto si ferma e cade, ma qualcuno che la segue passo passo la prende prima che cada al suolo, la rialza, lei cambia direzione, cammina come fosse sonnambula e cade, e lui la prende e la rialza, e questo si ripete, e questa è la danza. Questa immagine ci fa capire, secondo me, a me piace molto, perché è l'immagine di una svolta. Noi abbiamo coltivato noi stessi e l'umano come un punto di forza, un punto di consistenza, le persone che hanno un fondamento, che hanno un centro. No, noi siamo fragilità, noi siamo bisognosi dell'altro per poter continuare a camminare. Lo stesso camminare è un cadere trattenuto dal passo successivo. Quello che ci sembra l'azione più progressiva che facciamo è in realtà un cadere interrotto. E questo però cosa vuol dire? Che se siamo questa fragilità, gli altri diventano per noi l'unico modo di esistere. E questa è trascendenza, debole, orizzontale, è l'andare oltre a sé riconoscendo che l'altro è qualunque altro, quindi non solo l'umano, è ciò che mi fa essere. E non posso vivere e neanche scegliere senza tenerne conto. Il bello dei cristiani è che credono in un Dio che li ama, e questo è sicuramente confortevole. Io invece ho una grande ammirazione per tutti gli altri che conosco, e sono molti, che hanno queste visioni senza avere la consapevolezza che esista questa trascendenza che ha stipulato un patto con l'umano. Queste persone sono, secondo me, la pienezza dell'umano che ha saputo trovare da dentro di sé le forze per poter vivere con gli altri e vivere con l'altro, intendendo con questo anche il mondo che ci circonda. E tanto più sapremo essere consapevoli della nostra fragilità, e credo che abbiamo buone ragioni in questi tempi per farlo, tanto più potremmo compiere quella svolta che reimmette dentro la nostra mente, ma dentro la nostra vita, tutto quello che abbiamo tenuto fuori, e nel farlo diventeremo una parte consapevole di quella trasformazione che ci si aspetta, che ci si aspetta da noi e che forse non siamo ancora pronti per fare. Ma se posso permettermi, anche discussioni come questa, anche dibattiti di questo tipo possono aiutarci a farlo. Grazie.
Beh, gli avevamo promesso un discorso impegnato, ma credo l'abbiamo digerito. Io personalmente sì, e mi è piaciuto, quindi vi ringrazio anche a nome vostro. Allora, vi invito ad uscire, non restare qui dentro, perché già l'aria è...